vista fino a un certo punto in cui è diventata protagonista assoluta del disegno del paesaggio che noi tuttora vediamo. Lo vediamo qui, lo vediamo comunque anche nella prossima, non so, posso andare avanti io qui forse?
Sì.
Anche questa è una carta del 1620 che si trova a Vienna, e dove comunque si vede una descrizione delle campagne. Siamo a Rovereto, naturalmente, questo è il Leno quando non era ancora incanalato, ma dove si vede che la città è uscita dai suoi limiti e in qualche modo ha cominciato a seguire il corso delle rogge, che erano poi le irrigazioni della campagna. Però si vede bene la descrizione della campagna, dove la città è meno importante. E infatti sono segnati gli elementi significativi, no? Questo andrebbe fatto vedere alle APT, cioè uno che arrivava a Rovereto con questa carta sapeva già anche dove andare a visitare cosa, castello, chiesa, ponte, eccetera, eccetera. E poi più avanti, questo è un particolare di un'altra pianta, e siamo nel 1786 circa, dove anche qui si vede bene che è la descrizione non solo di cosa, perché poi c'è anche segnato cosa è coltivato, ma anche in che modo sono posizionati i filari. L'escursus brevissimo va avanti appunto con un'altra carta ancora. Siamo nei primi del 1800, immediatamente dopo questa ci sarà il catasto napoleonico, di cui però non abbiamo traccia per la parte della Vallagarina, mentre è stato ritrovato quello di Trento, e quindi si passa da carte con, diciamo così, una finalità anche di conoscenza del territorio, anche per fini agricoli, alle carte militari, cioè la base, carta militare su cui poi si innesta il resto. E se vogliamo, questo non è il catasto strongarico, ma eccolo qua, tolta la parte urbana, appunto, sì, in realtà era sì, anche qui per la conoscenza del territorio soprattutto, ma comunque di derivazione sostanzialmente militare. Ma il ragionamento che volevo fare è questo, e cioè, si diceva prima la tendenza alla monocultura, e di fatto in Vallagarina a questo siamo. Allora, noi usiamo questo termine paesaggio, che in urbanistica un po' stride, in cui non abbiamo ancora ben definito il rapporto fra urbanistica, cioè che si occupa dell'urbe, e paesaggio, di che cosa significa esattamente. Io sento parlare spesso di tutela del paesaggio, io non credo che sia tutelabile il paesaggio, perché il paesaggio è definito, c'è una convenzione europea del paesaggio, insomma qualcuno qui lo sa molto meglio di me, che parla di percezioni, no? Di come le comunità percepiscono il territorio, e parla di un territorio che si evolve. Quindi la tutelare qualcosa che si evolve diventa un po' difficile. Diciamo che la tutela deve riguardare invece degli elementi che costituiscono il paesaggio. Allora, noi dobbiamo ragionare sulla tutela degli elementi del paesaggio che ci interessa che vengano tutelati. Ma questa idea del paesaggio agricolo, che qualche volta è anche un po' romantica, perché qualcuno si ricorda quella che si chiamava la Vanezza in dialetto, cioè la vite a pergola e sotto i cavoli piuttosto che le patate, no? E piuttosto distanziate, cioè una coltivazione mista. Questa idea romantica non è mica detto che sia per forza bella, no? Io vorrei anche provare a ragionare su questo. Proviamo a sganciare l'idea del quello che era vecchio e bello a invece qualcosa che è interessante comunque. È chiaro che oggi abbiamo un paesaggio con un disegno completamente diverso. L'orditura che si vede delle viti salendo, in particolare Avio, credo sia una delle zone più straordinarie da questo punto di vista, dove si alternano fra l'altro, no, righe orizzontali con verticali rispetto all'asse del fondovalle, è comunque un valore. Col Prosecco ci hanno dimostrato che anche una coltivazione moderna può avere un valore, perché ha in sé una sua bellezza che è legata poi a che cosa? È legata a delle percezioni o delle sensazioni che comunque la comunità che vive quelle zone ha e che ha trasmesso anche il suo territorio. È questo che rende ricco, interessante e anche bello un paesaggio, a mio avviso. Per cui non mi spaventerei delle nuove percezioni che possono influire sul territorio, e credo che la pianificazione oggi si debba incentrare proprio sulla cercare di non perdere la memoria storica di alcuni elementi, inserirne anche di nuovi, cercare di farli combaciare, ma a un certo punto c'è anche una questione di scelte, cioè dire evidentemente se noi avessimo tutelato il paesaggio di 50 anni fa non avremmo la produzione che abbiamo adesso, non avremmo neanche forse la qualità che abbiamo adesso. Sono domande, qualità vinicola, sono domande che credo che ci dobbiamo fare e che in qualche modo possiamo conciliare. Oggi abbiamo una possibilità in più, che è un'opportunità, che è quella di aggiungere alla produzione agricola, quindi all'economia agricola, anche l'economia turistica, che in qualche modo si sposa. Ecco perché comunque una ricerca di gradevolezza nella pianificazione del territorio è necessaria, e ripeto, la gradevolezza però non è e non deve essere necessariamente legata all'antico, ciò che è vecchio e bello. Non è del tutto così, non è sempre così, è molto spesso così però. E quindi altro spunto, che poi arrivo ad alcune domande di fondo che la pianificazione si sta ponendo. In realtà c'è sempre stata una discreta divisione fra territorio urbanizzato e non urbanizzato, cioè a dire, le città medievali sono nate addirittura con le mura, poi siamo usciti alle mura, è vero che ci sono le case coloniche in qualche modo che hanno infrastrutturato il territorio, è altresì vero che oggi paradossalmente è più difficile vivere distanti dai nuclei abitati, in quanto servizi, no, infrastrutture, spazi, necessità di mobilità diventano molto più complicati, e quindi stiamo assistendo a un processo di ricompattazione delle città e di ridisegno di un perimetro delle città o comunque delle realtà urbane, dentro le quali si esercitano appunto, perché c'è la scuola, c'è l'ospedale, no? Ci sono le strade, le possibilità di spostamento, i negozi, dentro le quali appunto c'è la realtà urbana, fuori dalle quali c'è una realtà che ha bisogno però anche lei di una sua struttura, che deve essere in qualche modo attraversata e su cui ci si pone questi temi, e cioè intanto quanto sono compatibili con l'abitare oggi le campagne rispetto a una volta o rispetto alla realtà urbana, e poi quali infrastrutture può permettersi un territorio agricolo senza essere in qualche modo poi rovinato o intralciato, o quali deve avere per essere poi produttivo, per essere per valere la pena di essere coltivato. È evidente che il tema numero uno si chiama strade. Allora, oggi siamo anche legati al fattore inquinamento, su cui ci sarebbe da fare delle grandi riflessioni, ma è chiaro che noi dobbiamo anche raggiungere il territorio agricolo, strade di vario tipo, di vario livello, e strade di attraversamento delle valli, che sono il tema dei temi della nostra Vallagarina. Ma poi c'è tutto il tema del resto delle reti tecnologiche. Se noi pensiamo di presidiare un territorio, perché anche questo è un tema, è necessario poi presidiare un territorio agricolo? Probabilmente sì, soprattutto quello collinare o di mezza montagna, l'agricoltura di montagna in particolare, forse molto meno l'agricoltura di fondovalle, quindi nel caso della vite siamo un po' in un territorio limite. Ma se vogliamo comunque presidiare il territorio, perché il territorio e il paesaggio o è antropizzato oppure è ambiente naturale, non è paesaggio, che cosa dobbiamo portare là in termini di reti tecnologiche, in che modo riusciamo a non incidere in maniera troppo pesante sul territorio e comunque portare, diciamo così, una qualità della vita per chi ci vive, una qualità relazionale, perché questo poi è fondamentale per tutti noi, per tutti coloro che in realtà fanno vita e hanno bisogno di fare vita sociale. Ecco, io questa domanda è in sospeso, è la domanda che si fa il pianificatore quando gli viene assegnato un compito.